Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. Navi da combattimento in fiamme al largo dei bastioni di Orione.
Descrizioni e analisi di eventi e lotte.
Fatti e strategie del mondo e sue distopie.
E quindi rieccoci qui questo 27 giugno, oggi ancora una volta in versione extra large fino alle 21:30 con un intervento registrato di Stefano Capello, con cui insomma abbiamo affrontato un bel po' di questioni relative, insomma, relative alla guerra, alle conseguenze delle elezioni europee, insomma siamo un po' allargati, mentre invece con il nostro amico Freddy che si trova in
Nairobi.
Sei
a Nairobi, vero tu adesso? Mi senti?
Sono a Nairobi, certo.
Eccoti
certo.
Qui, ciao. Andiamo ciao. Subito sull'attualità, come dire, bruciante,
sì.
in caso di dirlo, perché penso che tu ci puoi raccontare, diciamo così, anche un po' in diretta com'è la situazione a Nairobi, prima di entrare un po' nell'analisi della situazione.
La situazione è anche abbastanza diversa da quello che si è visto martedì, appunto, a cui accennavi, con l'assalto al Parlamento. Una cosa piuttosto unica, sicuramente unica nella storia di un paese definito abbastanza tranquillo come quello del Kenya, no? Che ha vissuto un colpo di stato lampo negli anni '80 e poi bene o male grossi caos politici appunto risolti, così come creati, risolti anche politicamente. Invece qua si è trattato di un imprevisto sicuramente per la classe politica. Martedì con il Parlamento dato alle fiamme, l'ufficio del governatore di Nairobi dato alle fiamme e 23 morti accertati, sono sicuramente di più. Mentre invece oggi si è vista un altro tipo di protesta, cioè quello non la chiamerei neanche una protesta e non della cosiddetta generazione Z. Oggi si è vista la rabbia dei cittadini, quindi delle classi ancora più basse, ancora più disagiate, che spesso approfittano anche di queste situazioni per saccheggiare, quindi lo scontro è diventato uno scontro tra non più dimostranti ma gente arrabbiata, e questo deve preoccupare forse anche di più e la polizia e tra keniani e keniani, quindi anche gente che ha piccole attività che è stata saccheggiata, piccoli supermercati di periferia. Per quanto riguarda oggi la protesta, io ero a poche centinaia di metri dalla State House, dal palazzo presidenziale, che era completamente circondato da agenti, polizia, esercito in tenuta antisommossa, e lì sfilavano i pacifisti, la cosiddetta generazione Z, attivisti, musicisti, creativi, influencer. Mentre nel centro di Nairobi e in altre città, specialmente sul Lago Vittoria e nelle roccaforti dell'opposizione, invece è andata in scena la violenza, la battaglia appunto soprattutto contro le forze dell'ordine, viste come appunto i paladini dell'attuale governo che si vorrebbe cacciare.
E quello però è una cosa che già è più visibile, cioè si vede più spesso l'istinto al saccheggio, sì. E però esatto. A quel punto ci sono anche dei leader che producono la manifestazione e la indirizzano, mentre invece nei giorni scorsi sembra che fosse diverso, cioè questa generazione Z di cui si dice solo generazione Z, poi appunto tu hai incominciato a spiegare un pochino meglio chi rappresenta.
Infatti martedì si è vista qualcosa di assolutamente nuovo per la scena geopolitica, almeno per quanto riguarda il Kenya, ovvero giovani che a fatica, anche perché costa studiare e costa per i genitori far studiare i figli in Kenya, quindi diplomati, laureati, freelance, anche disoccupati, gente in cerca di lavoro. Io ne ho intervistato anche qualcuno e sono persone che hanno voglia di fare. Una persona conosciuta è un musicista, un bravissimo tastierista jazz, è stato arrestato in quanto uno degli attivisti principali del movimento che si è radunato via social, specialmente sulle piattaforme X e su TikTok, e si è dato appuntamento, gente vestita bene, gente che ha slogan intelligenti, che ha scritto canzoni, soprattutto rap, appositamente per l'evento. Quindi era una manifestazione iniziata pacificamente con una protesta con dei leader, un famoso comico della televisione, Enrico Mondi, che si è trasformato in leader praticamente. Quindi è iniziata in questa maniera. Poi durante la manifestazione, vuoi per gli infiltrati, vuoi per la risposta, come sempre accade, eccessiva delle forze di polizia, e soprattutto perché nel momento in cui manifestavano, il Parlamento ha avuto la malaugurata idea di approvare la legge finanziaria, che è l'elemento del contendere, e quindi da lì la manifestazione è degenerata con appunto l'assalto al Parlamento. Però tutto era iniziato con questo fenomeno sociale molto interessante da analizzare qui in Kenya, di questa nuova forza giovane. Kenya, come tutta l'Africa, è un paese estremamente giovane, però particolarmente a Nairobi c'è una classe di giovani che stanno cercando davvero di creare un nuovo Kenya, e che si battono soprattutto per quello che rimane il cancro più grosso di questo paese, che è la corruzione. Certo. Corruzione che appunto alla fine sta bene sia alla classe politica, ma in fondo anche alle organizzazioni internazionali, al Fondo Monetario Internazionale, alla Banca Mondiale, che continuano a foraggiare e a far aumentare il debito pubblico del Kenya, che oramai ha superato gli 80 milioni di dollari, siamo a 82, ripartito in maniera diciamo equa tra debito interno e debito estero. La Cina ha un quarto di questo debito, che è un debito pregresso delle scorse amministrazioni, ma poi dopo si aggiungono appunto tutti i nuovi debiti, un euro bond che è stato pagato e sta per essere sostituito con un nuovo euro bond ancora più pesante. Da luglio dovranno essere pagati più alti, gli interessi, e quindi per l'attuale governo non è neanche facile riuscire a stare dentro a questa situazione, ma con questa grossa piaga della corruzione tutto diventa più difficile, e diventa più difficile anche per Ruto, che invece in campagna elettorale aveva promesso di debellare la Costituzione e soprattutto di applicare questa politica detta bottom up, per cercare di risollevare le classi basse, il lavoro informale, tutto l'apparato che c'è, che sta cercando di emergere, di gente che comunque lavora, che va, si sveglia la mattina e va a lavorare e cerca di dare un futuro alle proprie famiglie, ai propri figli, cosa che invece in realtà alla fine non ha fatto. Ed è per quello che tutti questi giovani che lo hanno votato alla fine sono ancora più arrabbiati.
Certo, c'è un problema anche di credibilità per Ruto, un uomo peraltro molto ricco, la cui ricchezza insomma ha anche delle ombre sul come l'ha fatta e su come sta spendendo poi i soldi, cioè nel senso che il Fondo Monetario Internazionale ha di fatto imposto al Kenya questo tipo di operazione, che poi nel loro burocratese significa semplicemente ampliare la base imponibile della tassazione, solo che la base imponibile non è sulle elite che veramente si stanno arricchendo, ma sulla popolazione che usa, che è costretta a comprare il pane, gli assorbenti, a prendere la benzina, a fare benzina, Questi giovani, al di là del discorso della generazione Z e via discorrendo, però un po' ci assomigliano, fanno pensare ai giovani di Dakar che sono scesi in piazza contro il tentativo di Macky Sall di presentarsi per il terzo mandato. Cioè in Africa c'è una generazione di giovani che comunque sono
preparati,
conoscono, fanno analisi e si prospettano in un futuro che si stanno ribellando a quello che soprattutto è, come dire, una maledizione della divisione etnica, perché questi ragazzi sono scesi in piazza a prescindere che siano Kikuyu o Luo, mentre invece Odinga, ma anche Ruto, hanno sfruttato queste divisioni etniche pro domo loro, diciamo così, durante la campagna elettorale.
Sicuramente, infatti sono gli stessi commentatori politici, ma anche la gente comune, gli avvocati, i medici, tutti gli ordini bene o male nazionali si sono schierati a favore, ed è un caso anche abbastanza eclatante, dei manifestanti della generazione Z, proprio perché hanno visto una battaglia non politicizzata, non spinta da nessun leader, non per far cadere un governo e metterne un altro, ma proprio per avanzare delle proprie istanze. È chiaro che l'elemento scatenante poi è andato anche a colpire invece le parti più povere, meno magari anche acculturate, che hanno solo delle esigenze di sopravvivenza, perché proporre un'accisa del 16% sul pane e del 25% sull'olio vegetale, diciamo che è quello che loro mangiano, loro bene o male le fasce basse, medio basse, friggono qualsiasi cosa per mangiare, e il pane è fondamentale, e quindi già presentare una finanziaria dove c'erano questi due paletti logicamente ha fatto salire la rabbia, oltre che poi qualsiasi altro tipo di istanza, che può essere quella di una generazione che vuole evolversi, che vuole cercare di limitare il potere delle signorie tribali e politiche. E quindi Ruto ha sempre dato loro questa impressione di essere fuori da queste logiche, appartiene, come sapete, a un'etnia, a una tribù minore in termini sia di potere che di proprio quantitativi di persone, cioè non è né Kikuyu, ovvero Kenyatta padre, capo padre della patria, no? Primo sì. Presidente indipendente, né Luo, ovvero Odinga, e quindi l'opposizione storica di 60 anni di Kenya, e Kalenjin è rampante, si è fatto da sé, era povero, ha studiato, è un agronomo, quindi ha promesso attraverso l'agricoltura e via dicendo. Poi appunto ha disatteso le aspettative di tutti, e questo vuol dire andare in piazza contro tutta la classe politica. Non a caso ci sono stati slogan anche contro l'opposizione, e lo stesso Odinga praticamente non ha espresso grossi pareri, ha fatto dichiarazioni di pragmatica. Soprattutto si sa che si è, diciamo, un po' venduto, nel senso che il governo ha appoggiato la sua candidatura alla presidenza dell'Unione Africana a 80 anni oramai, quindi ha capito, dopo svariate 4 elezioni
una pensione
perse
d'oro
di seguito, che non c'era più speranza per lui chiaramente di potersi candidare come presidente, e quindi alla fine ha avuto l'endorsement dal governo e dallo stesso Ruto, e si è ritirato. Quindi in pratica abbiamo visto una manifestazione senza opposizione, senza l'opposizione politica, e questo da un certo punto di vista appunto è stato letto dall'opinione pubblica come un bene, come una speranza, una novità che può portare solamente dei benefici. Però poi dopo, oggi soprattutto, è successo quello che succede sempre.
Certo.
Ci sono gli infiltrati, e c'è una lotta in questo momento anche tra i Kikuyu, ovvero il potere vero e proprio, potere anche economico, industriale, che c'è sempre stato, rappresentato dal vicepresidente Gachagua e da una serie di ministri che stanno già litigando tra di loro e probabilmente pensando anche alle prossime elezioni. Mancano ancora 3 anni.
Se non ricordo male, però avevamo anche discusso su chi appoggiava Ruto e mi sembrava che ci fosse tutta la lobby finanziaria, che non è di Nairobi, ma la
famosa lobby del Monte
Kenya, esatto, insomma, del Monte Kenya.
Diciamo lobby, loro la chiamano senza mezzi termini la mafia del Monte Kenya.
Sì,
che... appunto il vicepresidente, che è un personaggio controverso, che ha avuto anche diverse pendenze, appunto corrotto, però ha portato i voti dalla parte di Ruto. Adesso non può essere sganciato, anche se sicuramente a Ruto non dispiacerebbe. Quindi dall'altra parte si stanno organizzando altre forze nuove, soprattutto c'è questo Moses Curia, che inizialmente era stato nominato ministro del commercio, adesso è al servizio pubblico, quindi gli hanno limitato un po' il raggio d'azione, però è il capofila proprio dei grandi industriali del Monte Kenya, e la grossa lite adesso è tra il vicepresidente, quindi tra il mafioso portatore di voti, e il rampante rappresentante della grossa industria Kikuyu. E questo è uno scenario futuro che sicuramente inciderà moltissimo sulla politica, mentre comunque rimane la questione di come risolvere economicamente nel breve il discorso della finanziaria, perché appunto non è detto che comunque dopo il gesto eclatante in diretta televisiva al popolo di ritirare la legge, effettivamente venga ritirata la legge. Il Parlamento adesso sta cercando dei cavilli per
può
dire
passare
no,
con gli emendamenti.
Lodevole l'intervento di Ruto, ma è troppo tardi, non faremo a tempo a cancellarla. Quindi c'è anche questo discorso,
anche perché il fondo monetario
è tutto in divenire,
anche perché il fondo monetario non è che venga a patti, cioè.
No. Diciamo che gli Stati Uniti hanno fatto delle dichiarazioni in maniera lodando lo sforzo di Ruto e chiedendo la sicurezza. Guterres ha fatto la stessa cosa, gli ambasciatori a nome di 10 paesi qui hanno esortato Ruto appunto a rivedere le sue posizioni e a riportare la calma, ma poi alla fine chi tira le fila sono i grandi creditori, e quindi non credo che saranno teneri nei confronti, nonostante Ruto si sia speso, come avete visto, partecipando al G7, andando in Svizzera, a Washington è stata una visita storica quella di Ruto con Biden, erano 24 anni che un capo di Stato africano, e mi sembra
anche per quello 19, che costa,
cioè 24 anni un capo di Stato keniota e 18-19 un capo di Stato africano che non andava a Washington. In tutte queste occasioni lui ha ribadito quello che è il suo punto forte, cioè di rivedere completamente il debito dei paesi africani, e quindi anche soprattutto quello del Kenya, di rivederlo completamente, perché altrimenti, dice, andremo comunque inevitabilmente al collasso.
Kenya sta avendo un ruolo internazionale, soprattutto Ruto si è speso da questo punto di vista, non solamente perché è diventato
è l'ultimo che rimane all'Occidente,
primo paese subsahariano dell'Africa che è partner non appartenente alla NATO. Poi loro comunque, i keniani, sono andati ad Haiti per cercare insomma di controllare la situazione, probabilmente non ci riusciranno mai, considerando anche che le forze armate e la polizia keniana, insomma, non ha una fama, insomma, piuttosto di equilibrio. Ma mi chiedo,
infatti,
poi
mi sembra che in questi giorni il congresso americano stia già facendo un po' marcia indietro su questa decisione,
anche se gli hanno dato un bel po' di soldini. Ma mi chiedo se questo movimento può essere in qualche maniera riassorbito, cioè un movimento che in fin dei conti sta declinando un panafricanismo moderno che va al di là appunto delle divisioni etniche, politiche, che soprattutto marcia su delle gambe giovani e su delle menti piuttosto sveglie e connesse, e quindi sarà un po' difficile per questa elite che ormai è completamente priva di sostegno e di credibilità riuscire a riassorbirlo.
Sicuramente poi è comunque, ecco, se vogliamo spezzare una lancia nei confronti di Ruto, sicuramente è un esempio per gli altri stati vicini. Penso ad esempio all'Uganda con il vecchio Museveni, che è, appunto, è al quarto mandato e vorrebbe addirittura, sta pensando di lasciare tutto al figlio mezzo squilibrato e via dicendo. A Kagame che in Ruanda che continua con le sue candidature, e quindi si ripresenterà alle elezioni avendo modificato il suo mandato, alle situazioni precarie comunque del Congo, alla situazione particolare della Tanzania che si apre ma continua ad avere comunque delle pulsioni molto, molto autarchiche, molto particolari. Quindi chiaramente il Kenya da questo punto di vista non è più solo il famoso cuscinetto di sicurezza che mantiene l'aura di sicurezza intorno a Sud Sudan, alle situazioni dell'Etiopia, della Somalia, insomma tutto il Corno d'Africa da una parte, al Congo e Ruanda e Burundi dall'altra parte, ma diventa anche un esempio di una possibile democrazia che solo che, appunto, è per adesso un'idea, e Ruto deve fare i conti con delle resistenze interne di personaggi di cui si è dovuto attorniare per salire al potere, che non sono così aperti e non hanno questa visione così nuova, così panafricana e così moderna.
Anche perché lo slogan Ruto Go Away sembra che sia diffuso un po' presso tutti, sia generazione Z sia l'umpen proletariato.
Ma certo, lui probabilmente si augurava che questa che il fatto di ritirare la finanziaria li mettesse tranquilli, invece comunque i giovani vogliono le sue dimissioni, e anche oggi continua a serpeggiare in rete dove ci sono dei blogger e degli influencer che sono oramai dei veri capopopolo, sono seguiti molto di più di qualsiasi politico, di qualsiasi nuovo personaggio che si affaccia. C'è Cyprian Nyakundi, che è un blogger da qualche milione di follower, che è talmente potente, talmente più arriva prima lui dei media, prima lui di chiunque, che il portavoce della State House un paio di settimane fa, quando hanno iniziato a incalzarlo con delle domande specifiche, a un certo punto ha detto queste cose le potete chiedere a Nyakundi che le sa meglio di noi. Ecco, per dirti. Quindi, come lui ce ne sono altri, certo, che sono davvero molto molto potenti.
E poi ci sono anche le ferite della repressione, comunque sono stati 20 morti, una ventina di persone che sono state rapite dai militari, sì. Insomma, quindi anche questo chiaramente lascia il segno,
perché Ruto ha anche dimostrato di non avere il polso su quella che è l'autonomia della polizia, dei servizi, e quindi questo rimane un altro grande problema insieme alla corruzione, quello perché la giustizia comunque ha dimostrato una certa indipendenza, già in passato comunque ha bloccato alcune leggi drastiche, adesso ad esempio ha bloccato il dispiegamento dell'esercito, poi qualche ora fa invece che ha prorogato per 2 giorni ancora questo stato di emergenza che il ministro della difesa duale somalo ha chiesto per aiutare appunto la polizia nelle operazioni, ma operazioni che diventano davvero operazioni di terrore. Ad esempio si è parlato pochissimo del fatto che a margine delle proteste i morti sono arrivati a 25, leggo adesso proprio davanti alla televisione, un'esplosione, ma vedrai, arriveremo sui 40, ma nella notte di martedì in un sobborgo di Nairobi è partita un'altra protesta e la polizia è arrivata, ho visto video di spari, sì, insomma, di lotta senza Duomo, quartiere, sì. E sono morte 22 persone che non hanno ancora nome e cognome. È stata la Commissione dei diritti umani, nazionale dei diritti umani, un'ONG keniana, a rivelare il numero dei morti e nessuno li ha smentiti.
Bene, io direi che insomma abbiamo dato un po' di notizie, insomma, di strumenti di analisi e riflessione ai nostri ascoltatori su questa questione che chiaramente rimane aperta, e noi insomma tifiamo perché questo movimento continui a infiammare l'estate di Nairobi e quindi
e che Freddy ce lo testimoni,
che appunto ce lo testimoni. Quindi noi ti ringraziamo e insomma a risentirci.
Grazie,
va bene, molto presto, grazie,
ciao.
Quando volete.
Ciao,
grazie. Buon proseguimento, ciao.